Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
La Sinfonia numero 5 di Tchaikovsky al Teatro Comunale di Modena.
Buongiorno a tutti, questa è A Note Spiegate, io sono Bernardo Lo Sterzo.
E io Diego Tripodi. Abbiamo appena ascoltato proprio le battute d'inizio del primo movimento dalla Quinta Sinfonia in Mi minore, opera 64, di Tchaikovsky.
Yes.
Ogni tanto diciamo le cose per intero. E abbiamo ascoltato anche come questi archi scuri con i clarinetti che tratteggiano un tema, e anche i fagotti, creano questa atmosfera molto lugubre, molto tesa, molto triste da un certo punto di vista, che si ritornerà sotto varie vesti, ma ritornerà molto spesso nei nostri ascolti in questa puntata, e viene definita come il tema del destino.
Assolutamente, il tema del destino, diciamo che questa idea del destino è un'idea che riempie la vita di Tchaikovsky in questi ultimi anni, e infatti anche la quarta sinfonia e la sesta sinfonia saranno sempre su questo tema del destino, non in particolare
questa. Una sorta di trittico artistico a tema.
Ma in generale sul concetto di destino, ed è un concetto a lui molto caro, anche perché la musica di Tchaikovsky, secondo me, per essere veramente compresa a fondo, va inquadrata nel suo periodo storico. Siamo alla fine dell'Ottocento, un periodo che prevede di lì a pochi anni una crisi enorme del sistema culturale, una crisi estetica, una crisi formale anche, ed è una crisi che, se ci pensiamo, Mahler di lì a pochi anni scriverà quella musica che verrà definita come l'addio della musica alla tonalità, ecco.
È un contesto sociale, se qualcuno ricorderà la nostra puntata sulla quarta di Brahms, che anche raccontava più o meno gli stessi anni, o pensiamo a tanti riferimenti, come al bellissimo racconto Demian di Hermann Hesse, che parla proprio di questa civiltà occidentale che si deve confrontare con una decadenza e che non sa ancora incontro a cosa andrà, ma sa che è qualcosa di ineluttabile.
Sente che c'è qualcosa che sta
arrivando. Un destino che arriva.
E a proposito, ti leggo delle parole che Pestelli scrive in un libro che è Canti del Destino, una serie di studi su Brahms, che parlano proprio del periodo. La musica intellettuale problematica era l'ultimo grido della moda. Quanti Amleti, Manfredi e Fausti si delineano e si imbrogliano in quegli anni. Fra i grandi contemporanei di Liszt, di Wagner, di Bruckner e di Brahms, forse solo Tchaikovsky, solo Bizet impugnano ancora la bandiera dell'Apollineo. L'andantino del concerto in si bemolle minore e gli interludi strumentali della Carmen parlano ancora con la trasparenza divina di Mozart. A un mondo musicale che vuol vedere tutto con le lenti pesanti del dubbio e della problematicità. Ecco, una cultura che accetta una musica solo se questa è problematica, è complessa, è ardua, è una musica difficile.
E certamente c'è una vena apollinea di cui parla Pestelli, ma è anche vero che Tchaikovsky ha un suo modo personale per inscriversi in questa linea di tormentata critica alle strutture storiche che lui maneggia, però è anche vero che ha forse qualcosa di più evidente, cioè questo suo mutare le forme avviene con una maniera molto più entusiastica, banalmente tramite le grandi melodie. E allora ascoltiamo il secondo tema dal primo movimento.
Thank you.
parlavamo della carica espressiva di Tchaikovsky e io penso veramente che la mente va a Tchaikovsky quando pensa ai grandi temi romantici. Sì. Credo sia uno dei campioni di questi temi strappalacrime, sì, detta sì, come va dubbio. Detta. E il tematismo così melodico, così fortemente melodico, diventa per lui uno strumento per anche cambiare la forma, perché la forma si condiziona proprio per dare spazio alla malleabilità, al movimento di questi temi, che spesso hanno bisogno di rallentare, di riprendere. Lui lo scrive in partitura, sì, rallenta, ritardando, a tempo, eccetera. È come se fosse un grande respiro.
Sì, questo impeto melodico è talmente potente che non riesce a stare dentro una forma definita, e lui stesso genera questa
e
forma.
E quindi la cambia.
E la cosa bella è che lui questo dispositivo melodico, insomma, un po' in parte lo deriva dall'amore per il teatro. Lui era un grande amante di Donizetti, di Bellini, di Verdi, quindi questa propensione al melodismo in un certo senso la deriva proprio dalle forme teatrali. E altra cosa molto importante nella sua musica è quest'idea di ciclicità della forma. Questa sinfonia, abbiamo parlato all'inizio del tema del destino, proprio perché il tema del destino non è soltanto a livello concettuale, ma anche a livello proprio musicale. Questo tema riuscirà in tutti i movimenti, lo risentiremo sempre in tutti i movimenti, in una sorta di evoluzione interna.
Ed è una cosa molto operistica, perché spesso sì. Gli operisti del suo tempo e precedenti, per indicare un personaggio, persino quando non era in scena, ritiravano fuori un tema che era collegato
al suo tema.
Ecco, qui non è opera, è sinfonia, ma d'altronde la musica strumentale anche dell'Ottocento aveva insegnato questa tecnica della musica ciclica.
Assolutamente sì. E ascolteremo adesso un altro movimento, il secondo movimento, che comincia con questa altra melodia incredibilmente, come dicevi tu, strappalacrime, dolcissima, profondissima.
Però una melodia diversa, esatto, rispetto a quella che abbiamo sentito prima.
E che dà una luce ancora diversa. Anche qui il tema del destino alla fine del movimento riuscirà fuori, lo sentiremo. Però questo tema, questo movimento veniva definito da Tchaikovsky stesso come il tema della consolazione, il movimento della consolazione, come un raggio di luce che squarcia questa inesorabilità del destino.
Ma che bellezza questo corno che fa questo tema, che è uno dei più famosi.
Stupendo.
Prova per tutti i cornisti e tutte le prove d'orchestra.
Davvero. E pensare che questa sinfonia fu scritta praticamente in 3 mesi, in un tempo velocissimo, perché appunto è come se Tchaikovsky avesse una foga interiore.
Dopo,
no?
Fra l'altro, 11 anni di silenzio rispetto
a un periodo di grande depressione e tristezza. E
infatti, alla sua mecenate molto particolare, di cui vi diremo, la Von Meck, in una lettera scrive: voglio mettermi a lavorare a alacremente. Sento in me un impulso fortissimo di dimostrare non solo agli altri, ma a me stesso, che la mia capacità di comporre non è esaurita. Non so se le ho già scritto che lavora una sinfonia. Da principio procedevo a stento, ma ora sembra che l'illuminazione sia scesa sul mio spirito. Diciamo particolare perché è una mecenate, la Von Meck, che per quasi un trentennio aiuterà Tchaikovsky e col quale avrà un intensissimo quanto
stravagante, diciamo,
rapporto epistolare. Addirittura i due non dovevano mai incontrarsi, doveva continuare questa relazione senza che i due si vedessero.
Che poi è successo svariate volte che si sono trovati nello stesso
luogo. Ma anche in maniera
luogo.
Un po' veramente strana, perché poi sembrava quasi combinato questo incontro, o di volta in volta, però poi non ci si doveva salutare.
Sì, e nonostante, una cosa un po' strana.
Sì, nonostante tutto ciò, comunque fu la confidente di Tchaikovsky, sì, per moltissimo tempo. Veramente le raccontava, si apriva con lei tantissimo, l'avete sentito, una persona di una sensibilità, da una grande fragilità emotiva, quella di Tchaikovsky, e d'altronde ritroviamo in questi temi così appassionati.
E lui stesso parla, hai detto la sua lettera, di illuminazione. Ecco, questo tema di questo corno è quasi un'illuminazione, uno squarcio proprio in queste nubi del destino che si addensano su di lui. Però dopo che succede?
E dopo succede, adesso lo sentiremo, che è un secondo tema, veramente in questa generosità che ci dà Tchaikovsky, un secondo tema in cui sentiamo l'alternanza in orchestra fra i legni, soprattutto il fagotto e gli archi, che va gonfiando, gonfia, arrivano i timpani, che sono sempre allarme di qualcosa di minaccioso.
Sta per arrivare qualcosa.
E a gamba tesa, aggressivissimo, entra proprio il tema del destino, ma questa volta è un tema del destino trasfigurato, nel senso che è lui, ma addirittura a piena orchestra, l'abbiamo detto, ma addirittura in volto in maggiore.
Esatto, che però non significa che è una positività di questo tema, ma è semplicemente
no,
un colore, anzi, quasi aggressivo, spinto su questo tema.
Sì, c'è qualcosa che
tema
stona, no, rispetto alla tranquillità, a quello che stavamo ascoltando. E poi, improvvisa pausa, dei pizzicati.
Oh, tecnica, l'amore per i pizzicati.
L'amore di Tchaikovsky, che sembrano veramente delle stille, delle lacrime che rimangono da quest'eco di folgori, e poi, magia delle magie, ricomincia il tema che era stato del corno.
Ora, abbiamo detto che questa composizione è velocissima, ci mette 3 mesi praticamente a scrivere questa sinfonia, però poi alla fine...
viene la gastrite.
Viene la gastrite perché Tchaikovsky stesso ebbe un giudizio molto negativo su questa sinfonia all'inizio, poi lo ritrattò col tempo, però in generale lui vedeva in questa sinfonia quasi una mancanza di sincerità, si rese conto che questo lavoro era poco onesto.
Sul quarto movimento,
esatto,
che guarda caso è quello su cui ebbe da ridire anche Brahms.
Uno a caso.
Uno a caso, che gli disse che non gli gli piaceva per niente, sempre con grande gentilezza.
Brahms era famoso per questi giudizi.
Ma i due soprattutto sono famosi perché non si presero mai. Brahms era freddissimo alla teutonica maniera, Tchaikovsky aveva insomma un modo non carino e abbastanza acido di esprimersi. Insomma, sta di fatto che però questi due si somigliano, anche perché anche Brahms era ipercritico su se stesso.
Assolutamente, e pensare che all'inizio, infatti alla fine della sua carriera, Brahms pare abbia fatto distruggere un cassone pieno di quartetti, di pezzi giovanili che oggi non ci sono arrivati proprio per
in
questa
più
sua...
avevano una passione per il passato, per
sì,
le forme
un amore
storiche.
Per il classicismo, insomma, molto importante.
Comunque, lui probabilmente, Tchaikovsky, diciamo, non aveva delle amicizie semplici perché comunque si circondava forse di persone un po' tossiche.
Una calamita per soggetti strani.
Questo Theodor Ave Lallemand, personalità di spicco dell'epoca, direttore d'orchestra e non solo, gli disse un giorno: ma sai che c'è, Tchaikovsky, ma perché non te ne vai in Germania a imparare come si fa? Perché insomma, per toglierti...
Non è proprio... Da lato un consiglio, dall'altro quasi, non so, un insulto.
Esatto.
Forse.
E Tchaikovsky non sappiamo se forse non aveva
colto,
non aveva nessuno a cui dedicare, cosa tristissima, la sua sinfonia, sta di fatto che la dedica proprio a lui. Noi adesso ascoltiamo il terzo movimento, che è un tempo di valzer, forse una canzone fiorentina.
Molto borghese anche, in questo anche un po' brahmsiano, questo rapporto con la borghesia.
E non diciamo nulla, farete da voi, sentirete che a un certo punto torna puntuale il tema del destino.
Giovedì 19 ottobre alle ore 20:30 potremo ascoltare questa quinta sinfonia di Tchaikovsky diretta dal giovanissimo Jonathan Hayward alla testa della Nordwestdeutsche Philharmonie.
Mentre noi abbiamo ascoltato un'esecuzione di Claudio Abbado alla guida della Chicago Symphony Orchestra. Quindi questa sinfonia è la storia di un tema, il tema del destino, che la percorre da cima a fondo, in ogni movimento, lo abbiamo sentito, ma è sempre cangiante.
Assolutamente, ritroviamo questo tema trasformato costantemente, sia a livello di orchestrazione sia a livello modale, cioè maggiore e minore, e in una luce costantemente nuova, quindi.
Esatto, ancora nel quarto movimento il tema del destino ritorna, anzi direi che lo permea
completamente
diventa la sua glorificazione, e... addirittura Tchaikovsky, non sapendo più cosa inventarsi, deve proprio ricorrere alla tecnica della variazione.
Anche questa tecnica molto brahmsiana, tra l'altro.
Esatto, ed è proprio su questo passaggio che noi vi lasciamo col prossimo ascolto. E un po' come nel primo movimento, assistiamo a un movimento dove il tema detta la legge e deve in qualche modo...
Genera la sua forma, diciamo, in un
genera
certo
la
senso.
Sua forma, una forma estremamente elastica. A riguardo, lo stesso Tchaikovsky... diede una dichiarazione alla solita signora von Meck, desiderosa di sapere che cosa pensasse delle forme classiche e se vi si conformasse o meno. Piotr rispondeva: sì e no, in talune composizioni come la sinfonia la forma è fissa e io mi ci attengo, ma soltanto nelle grandi linee e per ciò che concerne l'ordine dei movimenti. Per i particolari ritengo che tutte le libertà siano permesse, a condizione che siano dettate dallo sviluppo naturale dell'idea musicale. Quindi esattamente quello che abbiamo
assolutamente
detto.
E un altro contributo su questa su questo, un altro sguardo su Tchaikovsky ce lo dà Stravinsky, quando dice: la musica di Tchaikovsky è russa come il verso di Pushkin o il canto di Glinka, pur non coltivando nella sua musica l'anima del contadino russo. Cioè ci vuole dire che questa musica è russa al 100%, ma è anche europea in un certo senso, cioè si distacca da quella popolarità, in un certo senso popolarismo, non so come definirlo.
Sì, non è folclorica,
tipico della musica folclorica.
È come la musica europea viene vista da un russo. E in effetti è bello anche il passaggio di consegne che avviene fra questi due giganti.
Assolutamente, sì.
Fra l'altro Stravinsky, cosmopolita per eccellenza, però entrambi sono patrimonio di tutti, ma anche così genuinamente russi. Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.